Ecco, vorrei mettermi con l'immaginazione nel giorno, nel momento di Sabato Santo. E pensavo che non è facilissimo mettersi in questa situazione quando abbiamo qui Gesù presente sull'altare che è vivo e risorto. E invece il giorno di Sabato Santo è quel giorno in cui Gesù era morto. È morto venerdì santo, risorge la domenica di Pasqua e sabato è morto. Il motivo per cui nella devozione tradizionale noi consideriamo il sabato un giorno specialmente dedicato a Maria, è per questo, per quel sabato lì, quel giorno in cui Maria avrà sofferto moltissimo, pur sapendo che suo figlio sarebbe risorto, però era morto. E soprattutto è il giorno in cui tutti i discepoli, non avendo più Gesù, si sono radunati intorno a Maria. Per questo è un giorno speciale per la devozione a Maria. Però pensa, no? Sabato Santo. I discepoli hanno ancora negli occhi, nella mente, le scene della passione di Gesù del giorno prima, a cui in un modo o nell'altro hanno sicuramente assistito tutti. Chi più da vicino, chi più prudentemente da lontano, però hanno visto tutti Gesù soffrire e morire. Probabilmente quella notte hanno dormito poco o non hanno dormito proprio per il dolore, la sofferenza di quella morte. E la loro fede in quel momento sarà stata molto traballante. Certo, ognuno a modo suo. Ci sarà stato chi era un po' più sicuro e chi era un po' più incerto. Noi dal Vangelo conosciamo la scena dei due discepoli di Emmaus che proprio la domenica mattina, cioè proprio mentre Gesù appariva risorto agli altri discepoli, loro se ne tornano a casa dicendo: noi avevamo sperato, pensavamo tanto, però è morto. E probabilmente la loro fede era finita lì. Anche perché per un ebreo, molto più che per noi, l'idea che un uomo di Dio potesse soffrire e morire non gli quadrava tanto. Era un errore nella loro mentalità perché nella loro storia, avevano tanti episodi di profeti che avevano sofferto e alcuni erano stati uccisi proprio perché erano profeti. Quindi avrebbero dovuto avere presente che non è affatto vero che un uomo di Dio è esente dalla sconfitta e dalla sofferenza. Però loro avevano questa idea. Se Dio è con te ti va tutto bene. Sei morto sulla croce, beh allora Dio non è con te. E tu pensa che cosa doveva passare per la mente di quei discepoli? Pensa a quelli che si erano coinvolti di più, quelli che avevano seguito Gesù in tutto, quindi avevano lasciato la casa, il lavoro, erano stati al seguito di Gesù notte e giorno. Forse per alcuni anni, sicuramente più di un anno, e adesso gli è morto. E dall'altra parte ci saranno stati gli avversari di Gesù, che invece forse quella notte hanno dormito soddisfatti, contenti, che finalmente avevano vinto. Proprio recentemente mi colpiva un dettaglio, ogni tanto leggendo il Vangelo troviamo, no, dettagli che che c'erano sfuggiti, che non avevamo considerato. E mi capitava di leggere l'episodio della guarigione del cieco nato, in cui il Vangelo ci dice che i giudei, cioè le autorità dell'epoca, si mettono a discutere fra di loro, perché alcuni dicono no, questo è un impostore, è un disgraziato, però altri dicono ma come può fare miracoli se Dio non è con lui? Quindi si vede che alcuni anche dei giudei qualche dubbio ce l'avevano su Gesù. E anche Nicodemo, quando va a trovare Gesù, gli dice fammi capire perché non puoi fare le cose che stai facendo se Dio non è con te. Quindi questa riflessione alcuni la facevano, allora, e allo stesso tempo percepivano Gesù come un nemico, e quindi Gesù morto, è un sollievo, no? Toglie tutti i dubbi che potevano avere. Non mi sono messo contro un uomo di Dio. La sua morte mi dimostra che non era vero, che avevo ragione io. E non c'erano solo gli amici di Gesù e i suoi nemici, c'erano anche una grandissima maggioranza di indifferenti, di persone per le quali Gesù non era nessuno, e che gli fosse andata bene o gli fosse andata male proprio non li riguardava. Però mi interessa pensare che c'erano alcuni per i quali l'amore verso Gesù era probabilmente molto più importante di tutti questi ragionamenti. E noi abbiamo la scena bellissima di Maria Maddalena, cioè quando la mattina della domenica le donne vanno al sepolcro per vedere di completare l'imbalsamazione, prendersi cura del corpo di Gesù, e gli angeli dicono loro che Gesù non è lì perché è risorto, che devono andare ad annunciarlo ai discepoli, e queste donne corrono via. Ci dice San Giovanni, Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunziare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Vedi, Maria era con le donne quando sono apparsi gli angeli, poi ha visto arrivare Giovanni e Pietro di corsa che esaminano il sepolcro e se ne vanno contenti perché hanno capito che Gesù è risorto, e lei rimane lì. E quando vede gli angeli ancora dice, no, è che Gesù non è qui. Cioè, non mi interessano i ragionamenti, forse in quello stato d'animo non li capiva neanche i ragionamenti. Lei voleva Gesù. E quando vede quell'uomo, pensando che sia, noi diremmo un addetto ai lavori, no? Un custode, e dice, dov'è il corpo? Lei vuole Gesù, e finché non lo trova finché non lo trova non vale niente, non le importa niente altro. E quando lo trova cambia tutto, è tutta un'altra cosa. Allora sì che va dai discepoli a dire che è risorto, e allora sì che per noi la Maddalena è un personaggio importante del Vangelo, perché probabilmente era, negli anni successivi sarà stata una delle testimoni più importanti, non so, la gente forse andava per conoscerla oppure la invitavano a parlare, non so quanto si sarà mossa. La tradizione vuole che Maddalena finisca la sua vita a Marsiglia, però non è una tradizione proprio affidabilissima. Ma tutti le chiedevano: Maddalena, raccontaci di quel giorno. E lei raccontava con tutta se stessa il fatto che Gesù non era morto, era vivo. E noi qui con Gesù sull'altare dobbiamo dire: Gesù non è morto, è vivo adesso in mezzo a noi. Quindi certo io mi chiedo, in queste considerazioni io dove mi metto? Cioè, sicuramente non tra i nemici di Gesù, ma mi metto tra gli sconfitti, mi metto tra gli indifferenti, mi scopro con una fede debole, oppure no, oppure ho una fede un po' più forte, ci credo che tu, Signore, sei vivo. C'è una frase di San Paolo che mi sembra illuminante in questo contesto. San Paolo che considera che Gesù è morto per noi, per i nostri peccati, quindi per noi che eravamo peccatori, cioè colpevoli, e dice: quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. E se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E sono queste cose che, siccome sappiamo già di che cosa sta parlando, a volte ci sfuggono i dettagli, no? Però San Paolo distingue come due passi: la riconciliazione con Dio, cioè il passaggio dall'essere nemici di Dio all'essere in pace con Dio. Gesù ce l'ha ottenuto con la sua morte, per mezzo della morte del Figlio suo siamo stati riconciliati con Dio. Però poi usa il futuro: ora che siamo riconciliati saremo salvati, al futuro saremo salvati mediante la sua vita. Questo è il punto interessante, bello, anche se un po' dottrinale, però insomma da riflettere, no? Il Signore ci ha già riconciliato, ma la nostra salvezza la riceviamo dal suo essere vivo. I nostri peccati perdonati con la sua morte, la nostra salvezza. E il problema è: che cos'è la nostra salvezza? Però la pienezza della nostra vita, il nostro motivo di gioia, la cosa importante per me, come era importante per la Maddalena, è che Gesù è vivo. Pensavo a una possibile trama di, non lo so, di una fiction, di un romanzo, di qualche cosa di questo tipo, un po' romantica, una donna imprigionata e per questo separata dal suo amato, dal suo marito, dal suo fidanzato, dall'uomo che ama. E allora quest'uomo fa di tutto per liberarla. E con una impresa incredibile riesce a liberarla, però muore. Allora, immaginiamo una storia del genere, appunto che è da romanzo, no? Quindi la donna che tanto desiderava ritrovare il suo amato viene liberata dal suo amato, però l'amato muore. Se questa storia fosse di Shakespeare, l'atto successivo sarebbe che la donna si suicida, perché direbbe: ma io non volevo essere liberata per essere libera, io volevo essere liberata per stare con il mio amato, e se vengo liberata ma il mio amato non c'è più, che senso ha? Che senso avrebbe essere perdonati dei nostri peccati senza Gesù? E Gesù è qui. Cioè, invece Gesù non solo è morto per noi e ci ha ottenuto il perdono dei peccati, ma è con me. Scrive San José María: Cristo vive. Cristo non è un uomo del passato che visse un tempo e poi se ne andò lasciandoci un ricordo e un esempio meravigliosi. No, Cristo vive. Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi. La sua risurrezione ci rivela che Dio non abbandona mai i suoi. Il Signore non mi abbandona, è vivo. E il cristiano per questo dovrebbe essere pieno di vita, perché vive la vita del risorto. C'è una vita così forte, così piena, che nemmeno la morte riesce a fermarla. Allora, non pensi che la nostra Chiesa, cioè che i cristiani che conosciamo, tra i cristiani che conosciamo ce ne sono un po' troppi che sembrano essersi fermati al Sabato Santo. Troppi cristiani tristi, troppi cristiani timidi e troppi cristiani rassegnati, sconfitti, polemici, negativi. E troppi cristiani che pensano che essere cristiani consista nel fare battaglie contro le cose cattive del mondo. E quando invece essere cristiani dovrebbe essere fare festa, ridere, essere amici, essere compagnoni, essere pieni di iniziative, perché Gesù è con noi. Allora, velocemente, alcune conseguenze per la nostra vita, no? La prima è che se Gesù sei vivo e sei qui con me a portata di mano, sei presente nella mia vita, io vorrei averti presente sempre. Averti sempre con me. Vorrei essere capace di mantenere un dialogo tutto il giorno, tutti i giorni con te, perché sei vivo, perché sei vicino a me. L'altra considerazione è che se penso ai miei difetti, se penso alle cose che non riesco a fare, che non mi decido a fare, alle cose che faccio male, non voglio guardarli con una mentalità da Sabato Santo, cioè con rassegnazione, dire: sì, è vero, sono un disgraziato, uffa, sempre la stessa cosa, non mi alzo la mattina, sì, sono un pigrone. E invece guardarlo con la gioia di chi sa che il Signore ha vinto e che è Lui che mi dà la motivazione per continuare a provarci, e che forse quel difetto che mi sembra tanto, tanto insuperabile, forse è l'occasione per mostrare che il Signore trionfa. Forse io sto offrendo al Signore un'occasione di gloria per Lui. E mi piace molto Santa Teresa di Gesù Bambino, che quando considerava le vite dei santi diceva: ma quelli sono dei giganti della fede, sono eroi meravigliosi, invincibili, sono come atleti di Dio. E io non sono così, diceva lei. Io non sono capace di fare le cose che hanno fatto i grandi santi. Io sono solo una bambina. E quindi mio padre Dio con me farà qualcos'altro. E non mi chiederà, non mi farà fare le cose eroiche di questi grandi santi che tanto ammira. Invece mi prenderà in braccio e mi porterà lui fino alla santità, fino in cielo. Dovremmo avere complesso di superiorità. Cioè, il Signore ha vinto e mi accompagna ed è con me. Non dovrei stare sempre così nel dubbio che da una parte vorrei imitare le persone intorno a me con i loro divertimenti, con il loro modo di fare, però allo stesso tempo ho paura che forse alcune di queste cose possono offendere il Signore. Invece dovrei dire, io so divertirmi, loro no. Le cose che offendono Dio non sono vita, non danno vita. Abbiamo giorni davanti per contemplare questa realtà. Gesù che ha vinto e continua a vincere nella tua vita e nella mia. E durante il periodo pasquale noi invece dell'Angelus reciteremo il Regina Cieli, in cui diciamo: Regina del Cielo, rallegrati, rallegrati. Pensa, Maria dalla domenica di Pasqua, Maria piena di gioia. Chiediamo a lei che ci contagi la gioia piena, la gioia che si rinnova ogni giorno, perché ogni giorno lo posso vivere con il Signore.